Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, riprenderei proprio dal pensiero con il quale ho introdotto la liturgia. Torniamo al tempo ordinario, che voi riconoscete dal colore liturgico verde. Torniamo dopo la interruzione molto lunga che è cominciata con l'inizio della Quaresima, il 10 febbraio, e torniamo per la seconda parte di questo tempo liturgico che ci porterà fino a novembre, quando si chiude l'anno liturgico. In quella concomitanza ci sarà anche la chiusura dell'anno santo straordinario della misericordia. Però ci sembra quasi, ascoltando questo Vangelo, che un po' strida questa pagina di Vangelo con le grandi celebrazioni che abbiamo fatto in quest'ultimo periodo. Tanto che uno potrebbe dire, sì, ma in realtà la morte di questo ragazzo, unico figlio di questa madre vedova, sì, insomma, ci muore qualcuno a tutti, nelle famiglie ci sono sempre queste situazioni, e quindi ce ne torniamo a casa con non tanti insegnamenti nuovi, con niente di particolare che possa influire sulla nostra vita. Invece non è così, perché vi chiedo di prestare attenzione a questo brano di Vangelo, che secondo me è importantissimo proprio nel senso che la liturgia di questo tempo ordinario vuole mostrarci, sostenere questo cammino anche nel periodo estivo che incomincia, sostenere questo cammino di fede nella luce dell'insegnamento che l'anno della misericordia porta per ciascuno di noi. Dunque, un Vangelo solo apparentemente non interessante. Perché? Perché questo Vangelo ci parla dei sentimenti profondissimi del cuore di Gesù per noi. È un miracolo quello che noi abbiamo sentito, un miracolo che Gesù fa quando è vicino ancora alla sua patria. Si tratta di Nain, è un paese vicino a Nazareth, nel nord della Palestina. Voi sapete che la Palestina era ed è divisa in due grandi regioni fondamentalmente. Al nord c'è la Galilea e al sud c'è la Giudea. Si tratta appunto di paesi che stanno nel nord, dove Gesù ha vissuto per 30 anni in silenzio, nella casa di Nazareth, e dove Gesù ha iniziato il suo ministero. Però per cogliere bene questa pagina dobbiamo fare un passo indietro. E se voi andate al Vangelo, mi auguro che lo facciate, andate al Vangelo, il miracolo che precede questa pagina di Vangelo è un miracolo sempre fatto da Gesù per un figlio. Ed è il figlio del centurione. Questo centurione romano, che era molto generoso con gli ebrei dicono a Gesù: ascolta la preghiera di quest'uomo che con noi è molto buono, ci ha costruito la sinagoga, ascoltalo in quella preghiera che ti rivolge. E quest'uomo, questo centurione pagano, quindi non appartenente al popolo eletto, si rivolge a Gesù con delle parole importantissime, tanto importanti che sono entrate nella messa, parole che conosciamo a memoria tutti. Signore, io non sono degno che tu venga a casa mia, ma ordina e con una tua parola il mio figlio sarà guarito. E Gesù proferisce queste parole di guarigione, queste parole di salvezza, e il bambino guarisce. Questo miracolo prepara il successivo. Gesù è accompagnato da una grande folla, ecco la pagina del Vangelo di oggi, ci spieghiamo il motivo, no? Dopo questo miracolo portentoso del figlio del centurione operato a Cafarnao, Gesù è accompagnato dai discepoli, dice il Vangelo, e da una grande folla, e si imbatte con un funerale, entrando in questo paese, un piccolo paese, Nain. Alle porte i morti venivano portati velocemente fuori dall'abitato, perché per gli ebrei avvicinare un morto è fonte di impurità rituale. Gesù incontra, dice il Vangelo, questo funerale, anche lì molta gente. È bello, no? Queste due folle che si incontrano con Gesù che sta al centro. È Gesù che ci mostra i sentimenti, dicevo, del suo cuore. Gesù non pensa al morto. A me sarebbe piaciuto sentirvi stasera, un po' interrogarvi. Sicuramente quasi tutti voi avreste detto, sì, Gesù, ecco, si orienta verso il morto. No, il Vangelo ci dice un'altra cosa. Ci dice che ebbe grande compassione per questa donna che aveva perso il suo figlio unico e che era già rimasta vedova. Si possono fare qui delle disquisizioni, le possiamo anche accennare, per esempio il fatto che quando una donna era vedova e non aveva possibilità di lavorare come domestica, come serva, l'altra soluzione era la strada. Per esempio pensare che non avere il figlio significa proprio non avere nessuno, ma non è soltanto questo che Gesù vuole guarire con il suo intervento. È proprio la situazione dolorosa, profondamente dolorosa, di questa donna che soffre per una condizione difficile, per un momento difficile della sua vita. Noi sentite questo, no? Noi usiamo comunemente questa parola compassione in un termine, in un'accezione negativa. Se io dico a una persona mi fai compassione, non sto facendo un complimento. Ma in realtà questa parola è una parola tra le più belle che noi abbiamo. Perché la parola compassione vuol dire io sono toccato dalla tua sofferenza, soffro con te. La tua sofferenza non mi è lontana, non mi è aliena. Non sono uno che passa dritto davanti alle tue lacrime, ma soffro, patisco con te, con passione. Dice il Vangelo, Gesù ebbe grande compassione del dolore di questa donna che si trovava nel lutto, nella sofferenza, non tanto per quello che sarebbe successo, per la condizione sociale nella quale da quel momento cominciava a trovarsi, quanto più per aver perso il figlio. Io mi ricordo che in una delle parrocchie dove sono stato parroco prima di essere qui, mi sono trovato in una situazione del genere. Si trattava di una signora che aveva perso un figlio e che precedentemente aveva altri figli, però, ma precedentemente aveva perso il marito. E io sono andato lì, come facciamo noi sacerdoti, per portare l'amicizia, la vicinanza del Signore. Solitamente io non parlo molto in queste condizioni, in queste occasioni, perché secondo me non è necessario. Ma ricordo sempre le parole che questa donna ha detto, perché io ritengo che la sofferenza più grande che ci sia sulla terra sia proprio questa, la sofferenza di una mamma che perde il figlio. Che non ci sia altra sofferenza così forte come questa. Né è grande la sofferenza di chi perde il marito o la moglie o di chi perde i genitori. Questa donna mi disse così, me l'ha detto in sardo, vado in italiano per far prima. Don Chicco, quando mio marito è venuto a casa per chiedermi di sposarlo, è entrato dalla porta. Quando è arrivato mio figlio, questo figlio è uscito dal cuore. Non c'è una sofferenza così grande. E io penso che questa sofferenza sia grande, per questo anche la Madonna Santissima l'ha sperimentata, perdendo anche lei questo figlio, un figlio unico, il figlio di Dio al quale lei aveva dato la carne umana. Gesù la guarda, Gesù ha una piena conoscenza di questa sofferenza, nonostante ci sia tanta gente lì. Ecco l'insegnamento del Vangelo di oggi, il primo, il più importante. Noi per Gesù non siamo numeri. Ah, io lo so bene, no? Che abbiamo un codice fiscale, che abbiamo un codice a barre. Oggi siamo andati a votare, abbiamo portato una scheda, anche lì c'è un numero. Se siete stati all'ospedale, cosa dicono di voi? Vi dicono che siete l'ammalato del letto L numero 3 della stanza 15, come è capitato a me. Anche se io poi dicevo ai dottori, ma un giorno mi hanno battezzato, ho un papà e una mamma, mi piacerebbe essere chiamato col nome e cognome. Però noi siamo così per gli altri, un numero, un codice, ma per Gesù no. Gesù è attento alla nostra condizione, a quella situazione esistenziale che noi viviamo. Per Gesù noi siamo importantissimi. Ho parlato di questo venerdì, alla festa del cuore di Gesù. Noi siamo unici per Lui. C'era tanta gente lì. C'erano queste due folle che si incontravano, quelli che seguivano Gesù e quelli che seguivano il funerale. E Gesù è stato capace di leggere nel cuore di questa donna la sofferenza che questa donna portava. E se aveste dei dubbi su questo, leggete ancora il Vangelo, perché dice così: Gesù risuscita il giovane e poi dice il Vangelo lo restituì alla mamma, non alla vita, alla mamma. Per Gesù la sofferenza di questa donna non è una cosa che si può trascurare. Ma per Gesù nessuna delle nostre sofferenze si deve trascurare. Per Gesù noi siamo così importanti da essere unici. Per questo mi piace sempre quella parola che altre volte vi ho ripetuto, che anch'io ho sentito evidentemente: Dio sa contare fino a uno. Noi siamo unici e Dio ci ama in un modo speciale, particolare, capisce quello che il nostro cuore prova, le situazioni, le croci, le difficoltà che noi sperimentiamo nella nostra vita. Nulla di quello che noi viviamo è alieno alla sua capacità di misericordia e di compassione. Vedete come questa pagina di Vangelo, che apparentemente ci sembrava quasi poco interessante, invece ci serve per ritornare su quei valori che il Santo Padre ha voluto dare alla Chiesa come valori da riscoprire in questo anno della misericordia. Di modo che, caro fratello, cara sorella, che oggi sei venuto alla messa, sappi che non c'è niente della tua vita che Gesù non conosce. Sappi che non c'è niente della tua vita che Gesù non assume come suo. E sappi che non sei mai solo, che sei accompagnato da questa grande compassione del cuore di Gesù. Sono stato fuori questi giorni scorsi, no? E mi sono fatto un regalo. Quando ero in Spagna mi sono comprato un libro con la vita di 498 martiri della persecuzione comunista spagnola che si è avuta dal 31 al 39 del secolo scorso. I martiri sono stati circa 5.000. Molti di questi, lo dico per onore del popolo cristiano, non tanto per gli spagnoli, quanto per il popolo cristiano, per noi che siamo battezzati e cresimati, molti di questi erano semplici cristiani, papà e mamme di famiglia, operai, casalinghe, che sono stati trucidati perché avevano il rosario, perché avevano il crocifisso, perché dicevano di essere cristiani. Sapete, leggendo queste biografie, ho trovato una cosa che è comune a tutti, che è questa: ritenevano tutti che questo momento atrocissimo del martirio, quindi l'essere messi in prigione, l'essere tante volte torturati, adesso non mi fermo, ma con delle cose veramente pesanti, e poi l'essere portati alla fucilazione, fosse qualcosa che riguardava direttamente Gesù. L'hanno fatto tutti perdonando e allo stesso tempo coscienti di fare un passo nel quale erano accompagnati da Gesù. Questo è impressionante, perché c'erano sacerdoti giovani con 2-3 anni di messa, ma anche religiosi di 65-70 anni, seminaristi di 17 anni, 18 anni, novizi di 20 anni, ma la situazione nella quale si trovavano comune era questa: La nostra vita, la mia vita offerta così è importante per Dio. Questo ci insegna, cari fratelli e care sorelle, che nel posto in cui siamo, se sei giovane in facoltà oppure in famiglia, se lavori nel posto di lavoro, se sei in casa a casa, che la tua vita è importante, la tua vita è preziosa. E anche se il giornale non ne parlerà mai, se gli altri non si accorgeranno mai di te, anche se questo è così, non conti niente per il mondo, sei importante per Dio. Quello che fai ha una rilevanza davanti al Signore. Le tue offerte, le tue preghiere, i tuoi sacrifici piacciono al cuore di Gesù e Gesù li fa diventare suoi. Tu sei con Gesù uno che salva il mondo, offrendo la tua vita, annunciando la bellezza del Vangelo. Ci sarebbe anche un secondo pensiero, qui vado velocissimo, che è questo. Il Vangelo racconta tre risurrezioni. Quella di Lazzaro, che conosciamo molto bene, questa del giovane figlio della vedova di Nain, e poi la risurrezione della bambina di 12 anni, no? Quella alla quale Gesù dice quelle parole famose, talità cum, bambina alzati. C'è anche nella storia della Chiesa, e soltanto nella storia della Chiesa sono presenti questi miracoli, miracoli di risurrezione. Don Bosco, San Filippo Neri, noi troviamo diversi santi che hanno pregato perché il Signore intervenisse risuscitando. Ma questi miracoli sono dei miracoli che sospendono la morte, no? Se no avremmo ancora in circolazione Lazzaro, avremmo ancora in circolazione questo ragazzo, avremmo ancora in circolazione la bambina di 12 anni che non avrebbe più 12 anni, eccetera, eccetera. Perché? Perché questi miracoli, come quelli della storia della Chiesa, rimandano a un miracolo fondamentale, che è quello che ci ha dato la dimostrazione piena che Gesù è il Figlio di Dio, la sua risurrezione. Gesù è l'unico che è risorto per virtù propria. Gesù non è risuscitato perché un altro l'ha risuscitato. Gesù è risuscitato perché, essendo il Figlio di Dio, ha il potere sulla vita e sulla morte. Nel Vangelo di oggi, allora, come seconda valenza, oltre a questa della compassione, della misericordia, della vicinanza di Dio, c'è questa: la valenza della divinità di Gesù, che si manifesta con l'operare nella nostra vita come soltanto Dio può operare. E allora pensiamo, unendo questi due pensieri, pensiamo che questa realtà noi la viviamo ogni volta che preghiamo, ogni volta che riceviamo i sacramenti, ogni volta che ascoltiamo la parola di Dio. Incontriamo un Gesù buono, misericordioso, compassionevole, che si interessa della nostra vita e che non è un Gesù, un uomo come tutti gli altri, ma un Gesù Figlio di Dio, che, come diremo tra qualche momento nel credo, per noi uomini, per la nostra salvezza, è venuto sulla terra, ha sofferto, è morto ed è risorto. Direi che possiamo tornare a casa con questi due grandi insegnamenti e soprattutto comprendendo un po' di più, credo, dopo aver ascoltato questa pagina di Vangelo, quanto sia importante per Dio la nostra vita, quanta rilevanza abbia tutto quello che noi viviamo, soffriamo, quello che oggi si chiama, come ho già detto in questa omelia, il nostro vissuto, quindi il tessuto più intimo delle nostre esperienze di vita. Chiediamo alla Madonna Santissima di accompagnare la nostra crescita nella fede, perché se è vero come è vero che il cuore più vicino di tutti al cuore di Gesù e il cuore di Maria, noi abbiamo questa certezza: ci ama il cuore di Gesù, ci ama il cuore di Maria, siamo accompagnati dalla loro infinita, incommensurabile compassione e misericordia. Sia lodato Gesù Cristo.